16 dicembre 2023. Quello che state ascoltando è un test, una prova di registrazione. Allora vi spiego subito. Io in questo momento sto steso sul mio letto, quindi in camera mia, e sono reduce di 2 giorni in cui sono stato male, dove praticamente in questo periodo gira l'influenza. O non so che cazzo di virus o quello che è, fatto sta che l'accoppiata nausea più diarrea praticamente e febbre alta. Oggi è il terzo giorno e già, diciamo, mi sono ripreso, però non sono uscito a passeggiare nonostante sia una bella giornata e quindi mi è venuto in mente di fare qualcosa per sfruttare il fatto che non sono uscito. Non, dato che ieri sera ho disegnato, oggi non mi andava di fotografare, quindi ho detto voglio provare a vedere se praticamente riesco a registrare un podcast utilizzando il Chromebook, però attraverso il microfono, quello che uso sempre, quindi il mio solito Samsung con l'attacco USB, no? Ormai praticamente fra un po' saranno 10 anni che ce l'ho. Una cosa è sicura, che se, fatemi toccare un po' le palle, se mi si dovesse rompere, molto probabilmente io ricomprerei questo, perché mi ci sono sempre trovato bene e sinceramente non riesco a capire la necessità di molti che registrano i podcast davanti al computer di comprarsi la scheda audio con i microfoni, con l'attacco, quello professionale, tutto loro e tutto quando basta che ti compri uno di questi microfoni che si attaccano direttamente col cavo USB, la scheda audio sta dentro al microfono, quindi. Vabbè, comunque a parte questo, e volevo vedere se sul il mio Chromebook, ve ne avevo parlato sul podcast diario scorso, che avevo detto che mi ero comprato il Chromebook, l'avevo pagato nel Black Friday solo 180 euro e che praticamente mi sta dando molte soddisfazioni, se potevo utilizzarlo anche per registrarci un podcast. Cioè, ovviamente. Io sono stato uno dei primi a dire che i podcast si possono registrare anche con qualsiasi cosa, anche semplicemente con lo smartphone. Tu praticamente ti registri la traccia audio, te la carichi sul sito dove sei registrato. Per esempio, io Anchor, che poi è diventato podcast, Spotify Podcast, una cosa del genere, oppure anche gli altri. Tu praticamente, quindi con un semplice smartphone, ti puoi registrare il podcast. Solo che dopo diverso tempo, molto probabilmente qualsiasi persona che ha quello come passione gli viene la voglia di qualcosa di più. Allora la mia domanda era: è necessario avere un computer fatto bene e una postazione fatta bene per registrare il podcast? O addirittura un Chromebook da 180 euro con il microfono ti permette di registrare il podcast attraverso un programma come Audacity o come cazzo si chiama? Io fin quando non troverò uno che mi pronuncia bene come si chiama sto programma, io praticamente ogni volta mi sbaglierò e lo darò sempre in 3 versioni. Una volta lo chiamavo Audacity per farvi capire. Vabbè, praticamente volevo vedere se quindi un Chromebook, quindi io dico Chromebook, ne faccio riferimento quindi a un computer molto economico. Che diciamo che con 180 euro avere un computer va benissimo, in grado di avere quel programma Audacity, diciamo, che è in grado di fare le cose rudimentali ma sufficienti per editare una traccia audio e quindi poi, vabbè, caricarla dove la devi mettere. Perché ovviamente di sicuro esisterà anche applicazioni simili anche per lo smartphone, solo che dopo la semplicità dello smartphone, ossia quello che vi avevo detto prima, prendere lo smartphone, registrare un podcast e poi caricarlo direttamente dove lo devi mettere, è fattibile se tu praticamente non hai bisogno di fare troppe cose, troppi passaggi intermedi come editare il file. A meno che non vi piaccia stare là a trafficare sugli schermi microscopici, va bene. La procedura classica, quando io per esempio cammino per la strada e registro con il registratorino, però necessita poi alla fine sempre di un computer, perché poi quando io torno a casa mi scarico il file che sta dentro al registratorino nel computer E una volta messo nel computer, lo carico su Audacity, gli do un minimo di aggiustata, un paio di passaggi. Al massimo posso togliere i rumori, ma neanche lo faccio quando cammino per strada perché i rumori e gli effetti sonori mi servono. Perché cazzo, il lato positivo di quando cammini per la strada è che si sentono, che ti so, i cinguettii, i grilli. La gente in lontananza che parla mi gusta proprio per questo, che fa un effetto quasi realistico, no? Una cosa del genere. Però almeno la normalizzazione dell'audio la faccio. E dopo, poi voglio dare un nome a sto cavolo di file, no? Per tenermelo dentro l'hard disk, e poi lo carico dove lo devo caricare. Poi quando lo carico, ovviamente ho bisogno del computer per editare il titolo, mettere una descrizione. Quindi alla fine, il computer, alla fine, per me è sempre utile. Quindi fare la prova per vedere che un computer super mega economico è in grado di fare quello che faccio con l'altro computer, che quando l'ho comprato non era economico, ma sono passati già 10-12 anni sul groppone, speriamo che non mi si rompa mai, ma però se dovessi ricomprarlo, quello viaggia sopra le 1000-1200 euro, quindi è lì che sto vedendo, perché uno alla fine si deve anche capire che gran parte delle cose che noi compriamo non sono effettivamente necessarie. E molte delle cose che noi crediamo siano necessarie, in realtà non lo sono. Quindi se noi per esempio, e ve lo dico io, che io praticamente traffico con i computer da quando ero piccolo, cioè io il mio primo computer l'ho avuto nel 1982. Se tu già, io mi sono accorto già da diversi decenni che se tu già togli all'equazione computer la necessità di utilizzarlo per giocarci, già il prezzo del computer si abbassa di molto. Quindi se tu già devi comprare un, tu ogni volta che compri un computer ti devi fare questa domanda e te la devi fare tu, non te la deve fare il negoziante o chi per lui. La domanda è: che cazzo ci devo fare con sto computer che mi vado a comprare? Se la risposta è: ci devo fare tutto, e allora preparati a spendere 1000-1500 euro come minimo, come minimo. Se tu già alla domanda: che ci devo fare con questo computer? Togli la risposta: ci devo giocare, che uno deve spendere migliaia di euro per giocare. Mamma mia, lui deve giocare, il bambino deve giocare. Spero che non vi offendete perché, perché nel senso che pure, cioè, a me piace giocare, ma se devo spendere, devo giocare su una macchina da 1500 euro, mi sa di coglione, mi dispiace dirlo, ma mi sa di coglione perché puoi comunque giocare su una console o una cosa anche una consoletta da 200 euro. E ti ci diverti lo stesso, perché il gusto del giocare non sta nella grafica, ma sta nell'esperienza. E praticamente vi assicuro che negli ultimi 3 decenni l'unica cosa che è cambiata da un gioco, passando da una generazione all'altra, è solo la grafica. Quindi tu rigiochi alle stesse cose, ma un giorno vi farò un intero ragionamento sul cazzo di gioco di Diablo e vi assicuro che giocare a Diablo 4 sulla PlayStation 5 come esperienza non cambia più di tanto rispetto a giocare a Diablo 2 o addirittura alla serie action Baldur's Gate della PlayStation 2. Cioè alla fine togli la grafica, togli due tre cazzatelle quella, è lo stesso gioco di sempre, quindi non c'è un'esperienza nuova, non è come quando si era passato dal 2D al 3D o dal giocare a carte a briscola a giocare i platform nei videogiochi, lì ci sono i cambiamenti veri. Ma passare da Tekken 3 all'ultimo Tekken che uscirà adesso sulla PlayStation 5, se vi depurate la mente da tutte le cazzate esterne che vi hanno inculcato, vi accorgete che è lo stesso gioco, è la stessa esperienza. Io scelgo un personaggio e combatto, mi devo imparare determinate mosse e combatto. L'unica differenza è la grafica e quella grafica la paghi. Allora, se io devo comprare un computer da 1500 euro per giocare, Mi dispiace dirvelo, ma è un comportamento da coglioni e da bambini, senza offesa, senza offesa. Perché in fin dei conti i coglioni esistono, i bambini pure. Cioè siamo stati tutti bambini e molto probabilmente siamo stati tutti coglioni e molto probabilmente moriremo rimanendo sempre dei coglioni. E va bene. Però è per farvi capire il mio concetto. Il mio concetto. E allora il mio concetto è: se uno ha un computer, che ci deve fare? Ci deve navigare su internet, ci deve vedere i film, ci devi stare, ci devi vedere i canali YouTube, ci devi scrivere, ci devi utilizzare i programmi di videoscrittura, magari programmi tipo Excel, i fogli di calcolo. Ti ci devi sparare le seghe andando sui siti porno. Devi registrare, tra tutte queste cose, devi anche registrare dei podcast. Per quale motivo ti devi fissare nella testa che hai bisogno di computer che costano sopra alle 500-600 euro? Per quale motivo, quando invece esistono computer di fascia bassissima che ti permettono di fare la stessa cosa? Da dove nasce quell'idea che hai bisogno di cose che in realtà non è vero che ne hai bisogno? Lo stesso ragionamento di uno che si compra 5-6 paia di scarpe e c'ha due piedi. Lo stesso ragionamento di uno che si compra, cazzo so, che usa la macchina per andare in un posto che sta a 200 metri di distanza. Cioè, il concetto di necessità è sopravvalutato. Noi in realtà abbiamo bisogno di molta meno roba di quello che crediamo di avere. Molto probabilmente non c'è bisogno neanche del Chromebook, ve l'ho detto. Uno con uno smartphone riuscirebbe comunque ad avere un canale podcast. Perché tutto nasce da quello che dice, quindi uno interessante, bravo, con una voce splendida, magari una femmina con la voce di Ornella Muti, con uno smartphone riuscirebbe ad avere un canale podcast stupendo. Mentre uno che non sa parlare, con la voce di merda, tutto quanto, con un computer da 3.000 euro e microfoni incredibili, può fare comunque una schifezza. Ecco perché volevo fare questa prova, tutto questo preambolo infinito per fare questa prova. Voglio vedere se Audacity, ficcato dentro il mio Chromebook, è in grado di registrarmi in maniera decente attraverso il mio microfono esterno un eventuale podcast. Poi magari non lo farò mai così, perché adesso sto steso sul letto. Ma più delle volte me lo faccio là sul computer che sta a un metro di distanza, non è che. Allora, che altro posso dire? Allora, vi do qualche informazione. Questo Chromebook dell'Asus l'ho comprato sotto Black Friday a 180 euro, ma vi assicuro che viaggia normalmente su una fascia di prezzo di 200 euro. Perché? Perché è il classico Celeron con 4, solo 4 GB di RAM, non servono di più, e 64 GB di spazio interno. Ha il buco, la porta. Per inserirci una micro SD, praticamente con 7-8 euro vi comprate una micro SD da 64 GB della Kingston, oppure anche più grossa. Io ho speso 7-8 euro, me ne potevo spendere anche di più. L'ho ficcata lateralmente, quella ce la lascio fissa lì, e quindi da 64 GB siamo passati a 128 GB. Un Chromebook normale, diciamo quasi tutti. Diciamo che il 90-95% dei Chromebook con questo sistema operativo particolare che è il Chrome OS ti dà due possibilità interessanti. La prima possibilità, e nessuna di due è fondamentale, però la prima possibilità, sono ben accette, è che è in grado di farti scaricare le applicazioni Android, quindi ci sta il Google Play Store, andate lì e vi scaricate le applicazioni che magari avete sul tablet o sul telefono. E quello per me è stato molto utile perché c'è un'applicazione per ritoccare le foto al volo, cioè è completa, vi assicuro che è completa, e fidatevi se ve lo dico io, che io normalmente rielaboro le foto su Photoshop. Questa è in grado di gestire adeguatamente delle. Ovviamente, se dovete fare delle cose minuziose, no. Anche perché stiamo parlando di applicazioni che devono funzionare sullo smartphone, quindi su come si dice, su un display piccolo. Però vi assicuro che la gestione delle curve, dei colori, inserirci una grana, aggiustare la pelle, migliorare determinate cose, c'ha tutte queste funzioni ed è di Google. dico che perché costa che è di Google? Perché quindi è gratuita, quindi non ha manco la pubblicità che vi compare quando state a fare la roba perché non l'avete comprata. Quindi praticamente, grazie a questa cosa che si possono installare su il 95% dei Chromebook, informatevi prima di prenderli, per esempio un'applicazione come questa mi permette di utilizzare questo Chromebook con uno schermo grosso da 14 pollici, ma ci posso anche collegare un altro monitor, oppure posso proiettare tutto quello che vedo attraverso il Chromecast su un televisore, per esempio, perché è tutto collegato, no? Posso quindi ritoccare delle foto fatte con lo smartphone. Quindi facciamo caso, uno scatta una trentina di foto con lo smartphone mentre cammina, torna a casa, apre il Chromebook, tutto velocissimo perché c'è un sistema operativo proprio basato su Linux, molto leggero ed efficiente, non come Windows, per farvi capire, ma neanche come Ubuntu, perché io Ubuntu saranno più di 10 anni che lo uso, e Ubuntu per esempio sul mio computer, quello fisso, nonostante abbia 16 GB di RAM, nonostante sia un i7 e tutto quanto, però a me ci impiega una marea di tempo per caricarsi, cioè non è immediato, anche per esempio con l'utilizzo. E l'ho installato, l'ultima versione, Ubuntu 22, l'ho installata da zero, quindi non si basa manco sull'upgrade di quella precedente. Invece questo è tutto veloce e io praticamente si connette subito al telefono, mi carico le foto e me le elaboro al volo e le posto dove devo mettere. Ovviamente di che foto parlo? Parlo delle foto fatte con lo smartphone in mezzo alla strada. Non sto parlando delle foto fatte con la reflex a una modella. In quel caso, se ci hai consumato tutto quel tempo in pre-produzione, in produzione, devi terminare il lavoro bene, cioè devi fare una post-produzione fatta bene con programmi appositi, come per esempio Photoshop, Lightroom o tutti quelli che potete che utilizzate normalmente. Però per roba, per esempio, quant'è che io scatto con la reflex? Ogni 100 scatti 20 li farò con la reflex, 80 li farò con la compatta o con lo smartphone. Quindi dobbiamo anche capire la percentuale di utilizzo delle cose, capito? Cioè, per capire veramente, per esempio, voi come fate a capire quando un qualcosa che avete, un oggetto che avete comprato, lo state effettivamente utilizzando oppure no? Io, per esempio, mi accorgo, per esempio, prendo un oggetto e dico, cazzo, questo è un anno che l'ho comprato. Quando è stata l'ultima volta che l'ho usato? Cavolo, l'avrò usato l'ultima volta 6-7 mesi fa. Che significa? Che era un oggetto indispensabile per la mia vita? No. Perché gli oggetti indispensabili per la tua vita li usi ogni giorno. Il bidet. Il bidet è un oggetto indispensabile per la mia vita, cazzo. Per fortuna che esiste il bidet. Benedetto quello che ha inventato il bidet. Perché sennò il bidet si usa sempre. Ma quando lo benedici ancora di più nei giorni in cui stai sul cesso 3-4 volte al giorno, cazzo, ti devi sentire almeno pulito, no? Quindi, per esempio, così dovete fare. Vi mettete al centro della vostra stanza, ruotate la testa, guardate tutte le cazzatelle che vi siete comprate nel tempo e domandatevi: erano indispensabili? Se uno adesso vi desse la metà del prezzo che avete speso, quanto tempo ci pensereste prima di dire chietteli, ridammi i soldi? Io praticamente mi rivenderei il 90% della roba che ho, eh. Quindi ritorniamo di nuovo a noi, perché ogni volta mi ramifico nelle strade, ma per fortuna che ritorno alla quest principale. Con Chromebook, con il 95% dei Chromebook, quindi potete installare le applicazioni di Android che ci avete sullo smartphone o sul tablet. In più, sempre sul 95% dei Chromebook, potete installare anche, cioè, tutto in maniera semplicissima, vi formatterà una parte, se lo volete voi e se attivate la funzione che sta nelle opzioni, vi formatterà una parte del vostro archivio interno, non lo posso chiamare hard disk perché non è né un hard disk né un SSD, sarà una schedina messa là dentro. Vi formatterà una parte di quello spazio e ve la farà utilizzare sotto forma di Linux. Non specifica la tipologia di Linux, ma praticamente ci potete installare con le funzioni tipiche Diciamo, io ho provato sia di Debian che sono uguali a quelli di Ubuntu su per giù. Ci potete installare, in base allo spazio che gli avete dato, le applicazioni di Linux. Quindi, per esempio, io gli ho dato lo spazio minimo che è 10 GB e ci ho messo LibreOffice, e che sarebbe il pacchetto Office, perché in realtà potrei utilizzare quello di Google, che è quello che utilizzo sempre. Però non si sa mai, magari un giorno sto senza internet da qualche parte che non mi prende, e facciamo caso, avrei bisogno di scrivere qualcosa di importante e non voglio avere cose che cioè, in realtà quello di Google, documenti di Google funziona anche offline, eh? Però ho detto, mo me lo installo lo stesso. Mi sono installato il pacchetto LibreOffice, che come sapete è la controparte di Office gratuita, basata su OpenOffice, totalmente creata in maniera gratuita e che funziona da Dio. Intanto me la sono messa. E in più mi sono installato Audacity. Quindi io ho Audacity versione Linux. Non vi so dire che cazzo di versione sia, versione Debian, non so che è. Ma è quello che sto provando adesso, quindi questo podcast è un test per capire, quindi se mi ascoltate e vi gusta l'audio, è perché sta funzionando tutto bene. E se invece non mi sentite, sto parlando a me stesso e non sto caricando un cazzo, è tutto andato a puttane. E quindi questo. Allora, per ora vi saluto, avevo detto che era breve e lo faccio breve. Vi saluto. Thank you.